Queer Code. Possiamo affermare che la discriminazione della società verso alcune categorie di persone è differenziata e che essa colpisce con maggiore violenza ciò che non è allineato, ciò che non rientra nella norma. I corpi e le vite che non vengono riconosciuti o che non si trovano a loro agio in questa rigida regolamentazione sociale vengono invisibilizzati. Riprendendo le parole di Judith Butler in Alleanza dei Corpi, essi rischiano in percentuale decisamente più elevate di ammalarsi, di impoverirsi, di patire la fame, di essere soggetti a spostamenti indesiderati, di essere vulnerabili alla violenza, senza le adeguate forme di protezione o di risarcimento. Le loro voci sono ridotte al silenzio, i loro corpi sfruttati e macellati nella macchina capitalista. È per tutelare se stesso che il potere negli anni ha legiferato attorno al privilegio, definendo di volta in volta i requisiti di accesso allo stesso. L'esistenza del privilegio deve essere riconosciuta da tutti, tutte e tutto, anche se non è sempre facile o comodo, in quanto è radicato nella nostra cultura e società, normalizzato e neutralizzato. Quando affermiamo che tutti gli uomini sono uguali, crediamo di dire una cosa giusta e buona, ma ci rendiamo subito conto che la nostra affermazione è priva di senso, se non ci chiediamo a questo punto, chi stiamo considerando umano? O meglio, quali sono le possibilità di accesso ai diritti, alle tutele e alla possibilità di esistenza nella società di chi non è ascoltato e i bisogni di chi non sono funzionali alla produttività capitalista? La storia ha considerato umano un uomo bianco, cisgender ed eterosessuale, abile e benestante, e da questo ha proceduto per sottrazione. Un po' meno umana sarà una donna bianca, e se lesbica addirittura meno produttiva, ancora meno sarà un uomo nero eterosessuale e un po' meno una donna nera, una donna transgender. È necessario, quindi, riconoscere il proprio privilegio, il proprio status nella società, per poter comprendere i diversi assi di oppressione e per rendere chiara la posizione dalla quale si parla, senza mai pretendere di parlare per l'altro. Per poter lottare per una società che sia antirazzista, antisessista e realmente egualitaria. Riconoscere di essere bianca ed europea, di non essere mai stata costretta a lasciare la mia casa e a migrare, di non aver dovuto lavorare prima della fine delle scuole superiori, di avere accesso ai servizi sanitari e agli ammortizzatori sociali, anche se pochi, di non essere mai stata insultata per la mia religione o le mie scelte di vita. Per riprendere ancora le parole di Judith Butler, per coloro che sono considerati inammissibili nella sfera dell'apparizione, diventa fondamentale allearsi e la lotta deve prevedere un'istanza plurale e performativa di ammissibilità, laddove essa non esiste. Non deve limitarsi a ottenere un posto per coloro che non ce l'hanno o che ce l'hanno precario, all'interno di una preesistente sfera di apparizione. Tale azione, al contrario, deve produrre una frattura all'interno di quella sfera, mostrando le contraddizioni che animano e al contempo cancellano le sue pretese di universalità. Non può esserci nessun ingresso nella sfera dell'apparizione senza una critica delle forme differenziali di potere che la costituiscono.
Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento a Coutune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro. Autoritário, às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Yeah.
mais respeito.
Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei, pra ser ouvida o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci.
Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista.
100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100%
Da Donne, razza e classe di Angela Davis. È ancora oggetto di dibattito se le critiche al 14° e 15° emendamento, espresse dalle leader del movimento per i diritti delle donne, fossero meno giustificabili. Tuttavia, una cosa è chiara: la loro difesa dei propri interessi di donne bianche di classe media, in modo spesso egoistico e delittario, mette a nudo la natura tenue e superficiale delle loro relazioni con la campagna post-bellica per l'uguaglianza dei neri. Certo, i due emendamenti escludevano le donne dal processo di estensione del diritto al voto e furono dunque interpretati come lesivi dei loro obiettivi politici. Ovviamente, le suffragiste rivendicavano gli stessi diritti al voto degli uomini neri. Tuttavia, articolando la loro opposizione con argomenti che invocavano i privilegi del suprematismo bianco, rivelavano quanto esse stesse rimanessero vulnerabili anche dopo anni di impegno in cause progressiste alla perniciosa influenza ideologica del razzismo. Sia Elizabeth Cady Stanton che Susan B. Anthony interpretarono la vittoria dell'Unione come la reale emancipazione di milioni di neri che erano stati vittime della schiavocrazia del Sud. Dando per scontato che l'abolizione del sistema della schiavitù avesse elevato il popolo nero ad una posizione nella società statunitense paragonabile in ogni aspetto a quello delle donne bianche di classe media. L'ipotesi che l'emancipazione avesse reso gli ex schiavi uguali alle donne bianche, con entrambi i gruppi sociali che ugualmente rivendicavano il suffragio per completare la propria equità sociale, ignorava l'assoluta precarietà della nuova libertà che il popolo nero aveva conquistato durante il periodo postbellico. Le catene della schiavitù erano state rotte, ma i neri ancora soffrivano la piena deprivazione economica e dovevano fronteggiare la violenza terroristica delle squadre razziste in forme inedite anche per gli anni della schiavitù. Secondo Frederick Douglass, l'abolizione della schiavitù era avvenuta solo a livello nominale. La vita quotidiana dei neri del Sud ancora trasudava schiavismo. C'era un solo modo, secondo Douglass, di consolidare e dare sicurezza alla nuova condizione di libertà dei neri del Sud. La schiavitù non sarà abolita fino a quando l'uomo nero non avrà il diritto di voto. Su questa base, affermava che la lotta per il suffragio dei neri dovesse essere una priorità strategica, in quel momento storico, sugli sforzi di ottenere il voto per le donne. Frederick Douglass vedeva il voto come un'arma indispensabile che poteva completare il processo, non ancora terminato, di dissoluzione della schiavitù. Quando sosteneva che il suffragio femminile era il momento meno urgente dell'estensione del voto agli uomini neri, di sicuro non stava difendendo la superiorità dei maschi neri.
Thank you.
Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim.
Da Un femminismo decoloniale di Françoise Vergès. Ha senso disputare il campo del femminismo civilizzazionale, chiamato anche mainstream bianco-borghese, che pensa di correggere le ingiustizie condividendo i posti fra donne e uomini sulla base di un 50-50, senza mettere in discussione l'organizzazione sociale, economica e culturale, e che intende fare del genere, della sessualità, della classe, delle origini, della religione un affare completamente privato o una merce? Si sa, le donne bianche non amano che si dica loro che sono bianche. Essere bianco è stato costruito come categoria così ordinaria, così priva di caratteristiche, così normale, così priva di senso, che, come segnalato da Gloria Wecker in White Innocence, Paradoxes of Colonialism and the Race, è praticamente impossibile far riconoscere a una bianca che è bianca. Glielo dite e lei è sconvolta, aggressiva, inorridita, praticamente in lacrime, trova la vostra osservazione razzista. Per Fatima El Tayeb, dire che il pensiero europeo moderno ha generato la razza rappresenta una violazione insopportabile di ciò che è caro agli europei e alle europee. L'idea di un continente colorblind, privo della violenza devastatrice che ha esportato nel mondo intero. Il sentimento di innocenza è al cuore di questa incapacità a vedersi come bianca e quindi a proteggersi da tutte le responsabilità nell'ordine del mondo attuale. E quindi non potrà esserci un femminismo bianco, visto che non ci sono bianche, ma solo un femminismo universale. L'ideologia dei diritti delle donne promossa dal femminismo civilizzazionale non può essere razzista perché emana da un continente esente da ogni razzismo. Prima di proseguire, conviene ripetere, visto che ogni riferimento all'esistenza della bianchezza provoca un'accusa di razzismo all'inverso, che non si tratta del colore della pelle, né di razzializzare tutto, ma di far ammettere che la lunga storia della razzializzazione in Europa, attraverso l'antisemitismo, l'invenzione della razza nera, della razza asiatica o dell'Oriente, non è stata priva di conseguenze sulla concezione dell'umano, della sessualità, dei diritti naturali, della bellezza e della bruttezza. Ammettere di essere bianca, e quindi ammettere che dei privilegi sono stati storicamente accordati a questo colore, privilegi che possono essere così banali come poter entrare in un negozio senza essere automaticamente sospettate di voler rubare, di non dover sentirsi dire sistematicamente che l'appartamento che si vorrebbe è già stato affittato, di essere presa naturalmente per l'avvocato e non per la sua assistente, per l'attrice e non per la donna delle pulizie. Sarebbe già fare un gran passo.
I've possono esistere maschi antipatriarcali? 2 anni fa, nella casa di Mujeres Creando a La Paz, ho formulato questa domanda a Maria Galindo. Lo sghignazzo fragoroso deve aver risuonato fino all'alto, arrampicato sulle pendici dell'Oiada, per poi vagabondare nell'altopiano. È rimasta a ridere per un bel po', Maria. Quando ha recuperato la serenità, ha detto una cosa che mi è sembrata di senso comune, provenendo dall'anima e dal corpo di una donna femminista lesbica in un mondo di maschi. Solo se si attraversa una crisi profonda. Adesso, che si avvicina la giornata di lotta dell'8 marzo, si moltiplicano le assemblee di donne per preparare lo sciopero e le mobilitazioni, sentono la necessità di tornare su alcuni interrogativi. Possono esistere uomini non patriarcali? C'è poi una domanda ancora più complessa. Noi maschi possiamo essere femministi? Credo siano 2 orientamenti diversi. La prima domanda possiamo discuterla, la seconda dovremmo scartarla, almeno nell'accezione in cui viene posta. Noi maschi possiamo simpatizzare con il femminismo, ma assumere il fatto che potremmo essere tali è un altro paio di maniche. Possono essere comunisti un padrone o un banchiere? Sì, potrebbero, sempre che si disfino dei loro beni materiali e si guadagnino la vita lavorando. È chiaro che stiamo parlando di cose materiali che vanno e vengono dunque. Il caso del patriarcato è molto differente perché le relazioni di oppressione di quel tipo non si risolvono in una maniera tanto semplice, diciamo, come disfarsi di fabbriche, case e campi. Vorrei precisare le domande. Cosa ne facciamo del privilegio maschile? Come potrei disfarmi dei privilegi dell'essere maschio di fronte alle donne? Si tratta di privilegi simili a quelli che abbiamo noi maschi bianchi o donne bianche nelle comunità indigene? Quella simmetria non scompare mai, salvo che uno si integri vivendo un tempo molto lungo nella comunità, come uno dei tanti in ogni aspetto della vita. E comunque, anche in quel caso, se mai uno dovesse un giorno uscire dalla comunità, potrebbe reintegrarsi senza troppi problemi nel mondo da cui proviene. Essendo maschi bianchi eterosessuali, poi, i privilegi si moltiplicano. E allora? Ritorno alla frase rumorosa di Maria Galindo: senza crisi non ci sono cambiamenti. Almeno alcuni di quei cambiamenti che possono avvicinarsi a una sensibilità capace di connettersi con il dolore delle donne, con la permanente e brutale o sottile umiliazione di ogni giorno, di ogni minuto. Se non possiamo sentire le sofferenze delle violentate, delle disprezzate, delle molestate sulla nostra pelle, fosse anche appena un po', di quale cambiamento possiamo parlare? Perché nel mondo di oggi sembrerebbe che sia sufficiente usare le parole adeguate, i termini politicamente corretti, per non essere più parte del mondo degli oppressori. Per questo è necessaria la crisi, perché decostruire il ruolo del maschio oppressore non è una questione teorico-accademica, perché non basta andare alle manifestazioni dell'8 marzo, perché non è sufficiente assumersi una parte dei compiti domestici. A questo punto voglio precisare che non ho la minima idea di come potremmo uscire dal ruolo di oppressione. Non c'è una linea, nemmeno c'è un cammino da seguire, ma ci sono da creare modi di vivere e di sentire, senza imbrogliarci. Creare è sempre qualcosa di incerto, perché non possiamo mai anticipare i risultati. Per questo la crisi, perché si tratta di uscire da un ruolo, cosa già di per sé difficile, senza sapere dove collocarsi, in quale ruolo mettersi, come muoversi. Nei cortei delle donne siamo abituati a posizionarci in coda, oppure di fianco sul marciapiede. È un primo movimento, e poi? Sulla base della mia esperienza del mondo indigeno e nero, posso solo dire che si tratta di camminare in punta di piedi, senza far rumore, sempre ai lati, mai al centro. Lavorare sull'ego in ogni secondo, in ogni movimento, con tutti i pori e tutti i desideri. Ogni volta che ho domandato a qualche compagna cosa dobbiamo fare, è comparso un gesto di incertezza. Neppure loro sanno che posto possiamo occupare noi maschi, che non vogliamo essere patriarcali, né nella vita quotidiana, né negli spazi collettivi comuni. Dovrebbe essere un farsi più piccoli per uscire dal ruolo ereditato, qualcosa come camminare con gli occhi bendati, sapendo che ci saranno scivoloni, cadute e ferite, e che, probabilmente, prima o poi apparirà una mano che ci sostiene. Che altro possiamo chiedere, noi che opprimiamo, alla vita? Questo articolo è uscito in spagnolo su Desinformemos, traduzione per Comune, Marco Calabria. Woke up feeling like I just might run for president. Even if there ain't no precedent, switching up the messaging. I'm about to add a little estrogen. Buy my whip, buy myself, pay my rent, buy myself. Only exes that I care about are in my fucking chromosomes. I don't really need ya, I'm a Callie Culkin, home alone. Bad bitch, diamonds in my collarbone. Yeah, buy my whip, buy myself, pay my rent, buy myself. Sugar, spice, and I'm nice. Show me what you made of. Crazy, sexy, cool, baby.
shit, fuck, I know, I was in there right there.
E per finire vorremmo leggervi un articolo tradotto dal sito Abbatto i muri di un ragazzo transessuale F2M che si firma James St. James e che, a volte in modo anche ironico, riflette sui privilegi acquisiti nel passaggio da donna a uomo. Ve li proponiamo per concludere la puntata e riflettere insieme sulle discriminazioni che ci troviamo ad affrontare quotidianamente.
1. Improvvisamente sono divertente. Ho sempre avuto un umorismo secco, sarcastico e improntato alla satira. Nei tempi andati ero considerato poco divertente nei migliori dei casi e uno stronzo nel peggiore. Ora che sono un bianco di bassa statura, la gente mi classifica automaticamente come comico e ride alla maggior parte delle amenità che mi escono di bocca. Eppure non è cambiato nulla, mi sono persino riciclato del vecchio materiale che non faceva ridere, giusto per essere sicuro. 2. Eppure mi prendono più sul serio. Sono esterrefatto dalla quantità di persone che ora si tappano la bocca non appena apro la mia. Credetemi, le mie idee non sono affatto migliorate. Ho persino tentato di mandare in vacca conversazioni serie con commenti ridicoli, solo per vedere cosa sarebbe successo, e hanno continuato a tenermi in grande considerazione. 3. Mi interrompono di rado. Quando ero donna e facevo delle presentazioni, mi interrompevano così spesso che ho iniziato a mia volta a saltare sulla voce alla gente per poter sopravvivere alle conversazioni. Sfortunatamente, siccome è diventato un automatismo, mi ritrovo occasionalmente a farlo ancora, ma ora non è più necessario. 4. Mi pagano di più. Lo dimostrano le mie buste paga, le prove sono reali e numeriche. 5. È più facile per me essere povero. Oltre ad essere pagato di più, è anche più facile trovare lavoro se chi assume è un maschio bianco. È come se aiutassero un amico o qualcosa del genere. 6. I miei vestiti sono più pratici, e fatti meglio, e durano di più, e costano meno, e vengono giudicati meno. 7. La passo liscia un sacco di volte. Per la cronaca, non ho mai fatto nulla di così orribile da dovermi scusare con «sono ragazzate», però mi capita spesso di parlare fuori luogo davanti ai superiori o a chi ha ruoli di autorità. E mentre mi accadeva, a scuola come nei primi lavori, di ficcarmi in una marea di guai, negli ultimi tempi non mi ricordo di una sola volta in cui io sia stato preso di mira o rimproverato. 8. Non ho più la responsabilità di dover impedire uno stupro. Mi ricordo di tutti i corsi di prevenzione dello stupro a cui ho partecipato, che invariabilmente si fondavano su come mi sarei dovuto comportare, di dove e quando avrei potuto passeggiare, di come dovessi opportunamente coprire i miei drink, eccetera. Adesso non mi dicono nulla, neppure di non stuprare. 9. Ci sono ottime probabilità che io arrivi a casa sano e salvo dopo aver camminato da solo di sera, a meno che non ci sia qualcuno in cerca di froci da pestare, ma quella è un'altra storia. Resta il fatto che mi permetto di camminare da solo di sera molto più che in passato, per il semplice fatto che sono maschio. Se poi mi tiro sul cappuccio, è persino capitato che delle persone abbiano cambiato marciapiede pur di evitarmi. 10. Non mi devo più preoccupare di tenere sotto controllo i miei drink ai party e nei ritrovi in società. A meno che non si tratti di un locale gay nei quali si aggirano predatori discutibili e inquietanti in cerca di una vittima, non mi passa più neppure per la testa di preoccuparmi della sicurezza dei miei drink.
11. Dei perfetti sconosciuti o chiunque altro non mi dicono più di sorridere. Non è successo una sola volta da quando sono cambiato, non una. 12. Non ci sono più estranei che mi forniscono opinioni non richieste sul mio corpo mentre passo per strada, né si aspettano che io li ringrazi per questo. Anche in questo caso non si è verificato neanche una volta nel mondo di tutti i giorni. 13. Mi posso permettere di avere peluria sul corpo, nulla da aggiungere. 14. Mi posso permettere di invecchiare. Ed è molto probabile che mi considereranno un bell'uomo o sofisticato in virtù di ciò. 15. Posso permettermi di mangiare senza controllo. Sono davvero ancora molto magro, ma la gente non mi giudica più per quello che mangio e non mi chiede più se sia opportuno che io mangi.
16. Sul lavoro le mie capacità hanno il sopravvento sul mio aspetto fisico. Quando vado in scena nei miei spettacoli, in genere indosso solo i jeans e una t-shirt. Non gliene importa a nessuno. Parla per me la qualità del mio lavoro. 17. La stragrande maggioranza dei porno sono fatti a mio uso e consumo. Vale a dire, ad uso e consumo di un maschio che abbia un minimo di interesse sessuale nelle donne. Persino i porno per lesbiche sono progettati per la visione maschile. 18. Maschi bianchi più anziani mi trattano come il loro miglior amico. Soprattutto quando mi ritrovo a dover indossare completo e cravatta da professionista.
Mi sorprende sempre quanti perfetti sconosciuti si mettono a chiacchierare con me in questa sorta di tono paterno. Sfoggiano caldi sorrisi, sguardi brillanti e sembrano ansiosi di impartirmi qualche perla di saggezza che mi possa interessare. È come se diventassi automaticamente una sorta di protetto del loro patriarcato o qualcosa del genere. 19. Posso dedicarmi ai videogiochi senza temere di essere minacciato, insultato o umiliato. L'industria dei videogiochi è essenzialmente un mondo per soli uomini. I personaggi femminili vengono di sovente sessualizzati, brutalizzati ed umiliati, ammesso che vi figurino in alcun modo. Lo stesso vale per le giocatrici. 20. Il mio benessere viene prima di quello degli altri. Nessuno si aspetta più che io sacrifichi nulla per loro.
21. La mia vita sessuale è molto più tollerata. Adesso posso fare sesso con quante persone voglio e nessuno dice né ai né bai al riguardo. 22. Mi posso permettere di occupare spazio e tanto. Se mi va di svaccarmi sui mezzi pubblici, nessuno, indipendentemente dal sesso, mi dice più di spostarmi. Si comportano come se avessi il diritto di essere fastidioso. Da notare che mi sono comportato così solo per fini di studio. 23. Non sono più oggetto di sessismo soft. Chiedermi di portare un caffè a qualcuno, aiutare a preparare le decorazioni per una festa sul luogo di lavoro o aiutare a pulire dopo detta festa sono tutte cose del passato. 24. La gente ritiene che i miei successi siano stati il semplice frutto dei miei sforzi. Ho lavorato duro, certo, ma ho avuto anche tanta fortuna e tanto aiuto. Il mio diritto di essere lodato non viene più messo in discussione, né si sottintende che quanto mi sono guadagnato lo abbia avuto grazie a qualche mia risorsa extra. Gli stessi successi che mi ero conquistato prima sono ora tutto merito mio, del mio duro lavoro, e non hanno avuto nulla a che fare con il nostro sistema culturale. 25. Posso permettermi di dire le cose più ridicole che mi saltano in mente e la gente continuerà a pensare che ho ragione. Dico sul serio, ho fatto la prova.
Queer Code!